L'argomento di stasera è il terzo intervento del ciclo che abbiamo fatto sugli ebrei al tempo del Secondo Tempio e l'intervento di stasera è finalizzato a un'analisi un po' particolare della nascita del cristianesimo dal punto di vista ebraico. Quello che ci proponiamo di fare stasera è non tanto un'analisi storica, o quantomeno non meramente storica, del fenomeno della nascita del cristianesimo dal punto di vista ebraico, perché in qualche modo noi abbiamo tutta una serie di fonti riguardo alla nascita del cristianesimo e dobbiamo fare una scelta di metodo. La scelta storica, meramente storiografica, utilizza tutta una serie di fonti che possono essere sia quelle tradizionali, sia quelle non tradizionali, sia dal punto di vista del cristianesimo, sia dal punto di vista dell'ebraismo, per cercare di inquadrare dal punto di vista storico la figura di Gesù, quello che ne consegue, la figura degli apostoli, quello che ne consegue e la nascita del cristianesimo. Spesso e volentieri il cambiamento dal punto di vista della ricerca storica in questo campo lo si situa a cominciare dalla seconda metà dell'Ottocento. Il cambiamento grosso dal punto di vista storiografico riguardo la nascita del cristianesimo è concomitante allo sviluppo della critica biblica moderna. Insomma, sostanzialmente si inizia a uscire dagli schemi meramente tradizionalisti religiosi, sia da una parte che dall'altra, e si cerca di analizzare di più le fonti storiche, eccetera. Le fonti storiche sulle origini del cristianesimo all'epoca del Secondo Tempio sono, come dicevo prima, sia fonti tradizionali, quindi il Nuovo Testamento con gli annessi e connessi, o anche non tradizionali, come i Vangeli apocrifi, dopo la scoperta nel 1947, 46, 47 e 48, poi dei rotoli di Qumran si sono avuti dei grossi sviluppi sulla ricerca storica riguardo all'ebraismo e allo sviluppo del cristianesimo nell'epoca del Secondo Tempio. Tutte queste ricostruzioni hanno portato a varie correnti storiografiche di pensiero, che si sono trasportate fino ai giorni nostri. Testi famosi, anche divulgativi o meno, che sono tuttora oggetto di discussione da parte dei storici, sono come quelli degli autori quali David Flusser o Jacob Neusner, oppure altri autori a noi più vicini, che scrivono magari in maniera più scorrevole, ad esempio come Calimani, che il suo testo famoso su Gesù l'ebreo è sicuramente rilevante dal punto di vista storiografico. Quello che però volevo fare stasera non era soltanto un'analisi storica, perché appunto dicevo siamo di fronte a una scelta. L'analisi storica di questo fenomeno porta a delle conclusioni che ormai sono diventate standard, in qualche modo è comunemente accertato e accettato che sicuramente la nascita del cristianesimo avviene progressivamente all'interno dell'ebraismo. Per quali motivi? Per i motivi dovuti all'analisi della figura di Gesù. La figura di Gesù praticamente viene considerata dalla maggior parte degli storici come un ebreo che vive nel suo tempo, un ebreo che vive l'ebraismo del suo tempo come tanti altri ebrei, un ebreo non a caso legato alla tradizione farisaica dell'ebraismo che abbiamo visto già nei nostri precedenti incontri essere quella non solo prevalente, non solo quella che garantirà la continuità del giudaismo dopo la distruzione del Secondo Tempio, ma essere quella, diciamo, più coerente con il passato, quindi quella più integrata legata a una tradizione, quella più tradizionalista. Avevo detto che appunto le altre due correnti di pensiero esistenti nell'epoca del Secondo Tempio, come i Sadducei e gli Esseni, erano una risultanza dell'incontro tra, sicuramente questo vale per i Sadducei, dell'incontro tra l'ellenismo e l'ebraismo, mentre la corrente farisaica si era mantenuta più legata a quello che era la tradizione orale, quindi tramandata, come dice la stessa tradizione, da Mosè fino alle generazioni di quell'epoca oralmente. Il cristianesimo anche si inserisce in qualche modo all'interno del mondo ebraico come la risultanza di un incontro, volente o nolente, tra l'ebraismo e l'ellenismo. Vedremo poi in che modo, in che momento. Sostanzialmente, però, gli storici vedono Gesù come un ebreo con gli ebrei, tra gli ebrei, che in qualche modo è stato ritenuto, per motivi religiosi e per motivi politici, una figura rilevante all'interno della società del tempo, quasi, quasi rivoluzionaria, quasi riformatrice, ma che sostanzialmente non ha mai voluto mettere in discussione i cardini e i principi fondamentali dello stesso ebraismo, e che il cristianesimo si sia sviluppato prima come una corrente di seguaci di questi insegnamenti di Gesù, e poi si sia distaccato definitivamente dall'ebraismo con la teologia paolina e praticamente la concezione del Messia non più ebraico, ma il Messia come figlio di Dio, quindi in qualche modo espiatore dei peccati dell'umanità tutta attraverso il proprio sacrificio, in conseguenza di questo, quindi anche l'abolizione del valore salvifico dell'osservanza della legge. Questo. Bene o male, tutti si situano in questa corrente di analisi degli eventi, ma quello che invece volevo fare io è vedere, visto che come un grande studioso contemporaneo dice Jacob Neusner, appunto, in un libro che poi vi presenterò, quello che noi dobbiamo fare come ebrei, quindi non solo come storici, ma come ebrei, è rapportarci con una gran maggioranza di persone che si rapportano con il Gesù della tradizione cristiana, non con il Gesù della storia. Ora, sicuramente, se io volessi fare solo lo storico, questo discorso non regge. Ma se vogliamo ammettere, diciamo, un dato di fatto, ed essere onesti intellettualmente, se vogliamo in quanto ebrei e non solo in quanto storici, rapportarci con un dialogo nei confronti dei cristiani, dobbiamo in qualche modo non tanto concentrarci solo sull'aspetto meramente storico della vicenda della nascita del cristianesimo, quanto necessariamente confrontarci con quel Gesù della tradizione cristiana al quale tutti i cristiani si rifanno. E quindi, come ebrei, dimostrare che quel Gesù della tradizione cristiana non può essere accettato né riconosciuto. Mi spiego meglio. Cerchiamo di vedere nel corso dei primi secoli, primo e secondo secolo, terzo secolo al massimo dopo la distruzione del Tempio, era volgare, come nelle rispettive tradizioni, quindi quella cristiana nascente e quella ebraica rabbinica che si sta sviluppando fuori da Israele in Babilonia, come queste rispettive tradizioni affrontano e percepiscono e reagiscono alla nascita del cristianesimo. Basandomi su cosa? Sulle fonti tradizionali. Quindi sulle fonti tradizionali di entrambe le parti, sulle fonti tradizionali ebraiche e sulle fonti tradizionali cristiane. Qualcheduno di voi potrebbe Probabilmente molto pochi si chiederanno però di quali fonti si tratta, specialmente dal punto di vista ebraico. Esistono fonti tradizionali ebraiche su cui ci si possa basare per avere l'opinione o una vaga idea almeno di come i Tannaim, cioè i maestri della Mishnah, e gli Amoraim, i maestri della Gemara, reagivano e si confrontavano di fronte alla nascita del cristianesimo nascente?
Sì, il Talmud.
Ma se tu apri il Talmud, giusto, signora, ma se uno apre il Talmud non trova niente di tutto ciò. Se uno apre il Talmud oggi non trova nessun riferimento, nemmeno indiretto, a nessuna cosa che possa nemmeno lontanamente riferirsi, né tantomeno lontanamente a Gesù, ma nemmeno lontanamente alla nascita di un gruppo che potrebbe nemmeno lontanamente identificarsi come i cristiani nascenti. E allora? Quali sono le fonti tradizionali che l'ebraismo può portare sul tavolo per analizzare come i maestri della Mishnah e del Talmud reagivano o percepivano questo fenomeno? Le fonti che sono state censurate dalla Chiesa nel 1200. Il Talmud fino al 1200 aveva dentro di sé tutta una tradizione midrashica ben riferita al cristianesimo nascente, alle sue figure principali e alle vicende principali del fenomeno. Queste tradizioni sono state censurate al dettaglio dalla Chiesa nel Medioevo, precisamente nel corso del 1200, a tappe chiaramente. Mi ricordo e vi ricordate un episodio, 1240 a Parigi, a seguito della famosa disputa antiebraica tenutasi in pubblico con il benestare dello Stato Pontificio, causò subito dopo l'espulsione degli ebrei dalla disputa, perché stavano reggendo il gioco, il rogo pubblico del Talmud a Parigi. Questo rogo pubblico portò poi alla successiva e progressiva censura dello stesso. Quindi tutte le parti del Talmud che avevano direttamente o indirettamente un riferimento al cristianesimo nascente, nonché alla sua figura principale di riferimento, cioè a Gesù, vengono eliminate. Il paradosso qual è? Che se oggi andate in una yeshiva e aprite un tomo del Talmud non trovate questa roba. Non solo, ma se voi cercate un'edizione del Talmud in cui questa roba non sia stata tolta, c'è, ma la dovete cercare con fatica, perché i maestri non vogliono che si diffonda. Perché non vogliono? Perché ormai i Talmidei Chachamim sono abituati a studiare su questa Gemara, quella censurata, e ogni pagina, sapete com'è impaginato il Talmud? Ha un'impaginazione ben precisa. La colonna centrale è la Mishnah più la Gemara. Questa colonna ha tot righe. E in ognuna di queste righe ci sono tot parole, e quelle parole lì sono lì e non da un'altra parte. Quindi se tu apri il Daf Gimel del Masechet Berachot, lo troverai in tutte le edizioni del mondo del Talmud, con la prima parola lì e l'ultima parola lì, di quella prima pagina. Quindi l'impaginazione è così precisa che se si riaggiungessero dentro dei brani, si scompaginerebbe tutto. A questo punto lo studente, che studia al punto tale di saper riconoscere il punto dove si trova anche soltanto dalla forma dell'impaginazione del Talmud, perché ogni pagina non è uguale all'altra, cioè ogni pagina ha degli angoli diversi dove le scritte scorrono, a questo punto anche questo sarebbe un cambiamento di quello che è il testo di studio, che è oggetto di studio. Quindi i maestri cercano di evitare questo. Non solo, ma i maestri sono contrari anche da un punto di vista di principio, dicono, queste sono cose che agli studenti delle yeshivot non devono interessare. Quello che ci deve interessare è studiare Torah, e tutto quello che non riguarda Torah, o quantomeno che potrebbe causare ulteriori discussioni o antisemitismo, non ci interessa minimamente. Quindi non c'è motivo di andare a riprendere ciò che è stato censurato. Eppure, però, ci sono fior di studiosi che hanno raccolto queste fonti e le hanno analizzate. Non solo oggi, di fatto, volenti o nolenti, esiste un'edizione della Gemara con dentro questi Midrashim, Ma esistono anche altri testi, tra cui il più famoso in assoluto è The Christianity in the Talmud and Midrash Literature di Travers Erford. È un docente americano, PhD in letteratura ebraica, in letteratura rabbinica, e quindi un personaggio di spessore. Il testo non è stato stampato di recente. Diciamo che la ristampa è del 2006, però siamo nel 1950 come prima edizione. È un testo in inglese, è un testo famosissimo. Il testo cosa fa? È un'antologia, raccoglie cronologicamente tutte queste fonti e le commenta dal punto di vista storico, filologico e poi anche concettuale, di pensiero. E le analizza uno a uno. Le trovate in inglese, in fondo c'è la fonte ebraica, quindi c'è il testo ebraico, e quindi sono tutte raccolte. Ci sono altri testi dove vengono raccolte queste fonti. In italiano purtroppo non è stato pubblicato nulla, non so se sia un caso, non so se sia voluto, sa di fatto che in italiano non si trova nulla. Allora quello che volevo fare è prendere alcune di queste fonti con voi e analizzarle per vedere come i Chachamim hanno reagito al cristianesimo nascente. Cominceremo però dalle fonti cristiane, cioè vediamo prima di tutto come il cristianesimo nasce, come si autodefinisce, come si autoesclude dall'ebraismo e poi vediamo come i nostri reagiscono, sempre mantenendo come fonte le fonti tradizionali rispettive da una parte e dall'altra. Quindi non è solo una lezione di storia, è anche qualcos'altro. Sappiamo tutti che il cristianesimo si autodefinisce e distacca dall'ebraismo in modo progressivo. Di fatto, se noi analizziamo già il Nuovo Testamento, notiamo alcune cose che spesso gli storici del Gesù storico, diciamo, non notano. Se noi apriamo il Vangelo e apriamo il Vangelo da ebrei, e vi assicuro che è un'esperienza molto interessante, nel senso che in qualche modo credo che solo un ebreo, e un ebreo che tenta di studiare Torah, come nel mio caso o come in altri casi, leggendo il Vangelo può veramente capirne le sottigliezze. Un cristiano non riesce a cogliere certe sfumature. Vi farò solo alcuni esempi molto selezionati, ma che rendono l'idea. Il primo esempio, senza andare cronologicamente, il primo esempio è questo. La parte principale che uno tende a esaminare quando apre il Vangelo non è tanto le narrazioni sulla persona e sulla vita di Gesù, quanto sul discorso di Gesù, cioè sul suo insegnamento, sul discorso della montagna. Ebbene, molti ricercatori, molti storici hanno, come ad esempio Jules Isaac, famosissimo testo, Gesù e Israele. In francese, io non so il francese, quindi. Però Gesù e Israele, tradotto in italiano, edizioni Marietti, eccetera, dove lui esamina ogni singola parola del discorso della montagna e trova che né più né meno molte citazioni di Gesù non sono altro che citazioni del Tanakh, tranquillamente. Una cosa sorprendente è che quando lo dico a un ebreo vengono i capelli dritti è: l'uomo porga l'altra guancia a chi lo batte. Noi non ce l'abbiamo, no, noi ebrei non ce l'abbiamo, non è possibile, noi non porgiamo l'altra guancia, non siamo gente così, noi non porgiamo l'altra guancia se ci bastona. Invece no, è scritto in Echa, nel Tanakh, l'uomo porga l'altra guancia a chi lo batte. Infatti molte citazioni di questo discorso della montagna partono dal Tanakh. Gesù citava il Tanakh, ma non citava solo il Tanakh, citava anche la tradizione orale. Infatti, in alcuni casi non si può trovare nulla che contraddica la Torah. Ad esempio, quando in qualche modo cita le regole sull'osservanza dello Shabbat, quando dice così come ciò che entra, così come devi stare attento a ciò che entra nella tua bocca, devi stare attento a ciò che esce, e così come ti rende impuro ciò che entra, ti rende impuro anche ciò che esce, e la polemica che lui farebbe contro appunto coloro che lo criticano nel non aver fatto fare la Netilat Yadayim ai suoi seguaci prima di mangiare. Ebbene, questa sua risposta sicuramente è in chiave polemica, ma non è qualcosa di estraneo. Anche i maestri dicono: così come stai attento a osservare la Kasherut, devi stare attento a non fare la Lashon Hara, perché una cosa non deve escludere l'altra. Però ci sono altri casi in cui effettivamente, dal punto di vista ebraico e da come gli autori dei Vangeli riportano le parole di Gesù, Gesù sicuramente si distacca. Il primo distacco della Torah avviene con Gesù. Uno storico non lo direbbe questo. Direbbe: no, 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 il distacco arriva con la teoria paolina. Ma se noi invece usiamo come fonte il Vangelo, e sappiamo che il Vangelo è stato scritto almeno a tappe, sicuramente, ma comunque intorno al primo secondo, è stato terminato intorno al primo e secondo secolo dopo Cristo. Ovviamente coloro che l'hanno scritto sono autori greci, o quantomeno che scrivevano in greco, probabilmente ebrei ellenizzati, che hanno riportato le parole. Ma se noi le prendiamo e facciamo qualche esempio, vediamo che effettivamente come potevano. Come già il cristianesimo che si forma, cioè l'autore del Vangelo, interpreta le parole di Gesù o riporta le parole di Gesù, già inserisce un distacco con l'ebraismo, ma non lo fa a caso. Ad esempio, quando è scritto: avete inteso che fu detto non uccidere, ma io vi dico che chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ora questo, Matteo 5, 21, 22. Ora, questo è un esempio di una parte del discorso della montagna. In che cosa si distacca qua Gesù? Non tanto nel contenuto, perché effettivamente anche i maestri della Gemara dicevano che già l'ira nei confronti di un tuo fratello ebreo è già qualcosa che è molto pericoloso, che può portare all'omicidio. Già essere aggressivi è negativo, questo fa già parte della tradizione orale. Ma in che cosa invece l'autore qua del discorso di Gesù vuole sottolineare che Gesù si stacca dalla tradizione ebraica? E si stacca con una cosa fondamentale, non è una cosa da poco. Ve ne leggo ancora un altro, vediamo se ce ne accorgiamo da soli. Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio, ma io vi dico che ciascuno che guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ah, e neanche qua. Nella Gemara è scritto che se tu guardi il mignolo o il mignolo del piede di una donna in modo non pudico, è già come se tu avessi fatto adulterio. E non bisogna farlo. Quindi anche questo c'è nella tradizione ebraica. Allora
Ma io
dov'è
ti dico,
il distacco? Esattamente, esattamente. Ve ne leggo un'altra che ci dà un altro particolare. Avete inteso che fu detto: occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico non opporvi al malvagio, di non opporvi al malvagio, anzi, se qualcuno vi percuote la guancia destra, tu porgili anche l'altra. Abbiamo detto innanzitutto che il fatto della guancia c'è anche nel Tanakh. Secondo, abbiamo detto, e sappiamo benissimo, che la totalità dei maestri nella Gemara era d'accordo, tranne i Karaiti o i Sadducei, ma era d'accordo nell'interpretare occhio per occhio, dente per dente, come un principio del risarcimento del danno in termini di denaro, non in termini fisici. E se tu mi dai un pugno nell'occhio, allora io te lo restituisco. La cosiddetta legge del taglione non è mai esistita all'interno della Torah orale, mai. È un'invenzione, appunto, di chi legge questo in chiave, antigiudaica. Ma anche qui però si distacca. Si distacca in quest'ultima citazione in due modi. Nel primo modo fondamentale è quello che riportava qualcheduno prima. Ma io vi dico, lo stesso Vangelo dice al termine del discorso della montagna che Gesù non parlava come un maestro, ma parlava come colui che aveva autorità. Di che autorità si tratta non è difficile da dire. Ma quello che noi in quanto ebrei dobbiamo cogliere subito è appunto che cosa implica questo io vi dico. C'è una differenza. Se io vi leggo un Pirkei Avot, uno dei Pirkei Avot, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ricevete la tradizione da Hillel e da Shammai, egli soleva dire: se tu hai studiato molto la Torah, non fartene un merito, perché al tal scopo fosti creato. Cinque discepoli ebbi Rabbi Yochanan ben Zakkai, e questi sono Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan, Rabbi Hanania, Rabbi Yosè, eccetera, eccetera. Egli disse loro: considerate un po' quale sia la retta a cui l'uomo deve attenersi, eccetera, eccetera. C'è una forma diversa qua. Qui il Rav si basa sulla tradizione dei precedenti. Rabbi Yochanan ben Zakkai ricevette la tradizione da Hillel e Shammai. Il Rabbi si basa su dei criteri interpretativi ermeneutici ben precisi, a colpi di versetti. Cita un versetto per dar ragione a se stesso e gli altri fanno lo stesso, ma lo fanno sulla base della tradizione dei precedenti e lo fanno sulla base delle 13 regole ermeneutiche interpretative dell'Halakha nella Torah stabilite dai precedenti. Lo fanno poi con la concezione di lasciare spazio all'altro, che comunque ha ragione, perché nel Talmud è scritto: sia queste che quelle sono parole del Dio vivente, sia Shammai sia Hillel sono. Hanno ragione dal punto di vista ermeneutico. Poi noi seguiamo Hillel perché Dio ci consiglia di seguire l'opinione della maggioranza. Però a un certo punto non è che Shammai ha torto perché noi seguiamo Hillel. E nessuno dei due si arroga il diritto di avere un'autorità assoluta sull'altro. Non solo, ma c'è di più. Basano la loro opinione sulla tradizione. Quindi sulla Torah orale, e usano i versetti della Torah scritta per sostenere la propria opinione. Ma l'ultima autorità non solo è sempre Hashem, ma è il testo della Torah e la tradizione interpretativa che viene prima di loro. Quindi in qualche modo loro non si mettono al di sopra di questo. Invece in una frase, come dire, avete inteso dire, ma in verità io vi dico. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Chiunque non ripudia sua madre e suo padre per seguire non può essere tra i miei figli, eccetera. Un'argomentazione di questo tipo non è parlare come un maestro, è parlare come uno che ha autorità. E di che autorità si tratta qua? Addirittura un'affermazione come dire: chi non ripudia suo padre e sua madre, c'è chi traduce chi non odia suo padre e sua madre per venire a me non può essere dei miei discepoli, è in palese contrasto con il comandamento onora tuo padre e tua madre. In qualche modo, in molti casi, troppi, il discorso di Gesù è un discorso di colui che ha autorità. Ma che autorità è? Se noi analizziamo bene i discorsi che Gesù fa, è evidente che l'autore che ne fa le sue veci, o comunque che vuole dare questa immagine di Gesù, ci dà l'immagine di un Gesù che vuole avere un'autorità che sta di sopra della Torah. Egli si rivolge sempre ai suoi discepoli, non si rivolge mai alla casa di Israele nella sua totalità, anche se dice di essere venuto per le pecorelle smarrite. Anche se nel Vangelo è scritto: io non sono venuto a abolire la legge, non cadrà della legge un solo iud finché non passeranno il cielo e la terra. Però io non sono venuto a abolire la legge, io sono venuto per compierla. Compierla potrebbe essere appunto ligmor, ligmor, da Gemara, la stessa cosa che fanno gli Amoraim col Talmud. Ampliano, compiono, completano la legge. Ma in realtà lui lo fa, quantomeno così come ci viene tramandato dalla tradizione cristiana, in un modo autoritario. Non solo autoritario, ma che vuole avere un'autorità al di sopra della stessa tradizione. È scritto così nel Tanakh, ma io in verità vi dico, fate cos'è? In pratica, io sono al di sopra del Tanakh. E quindi, quando un ebreo legge il Vangelo, a prescindere dagli altri punti in cui si parla di farisei ipocriti, a prescindere dagli altri punti in cui si parla di come uno dovrebbe pregare, ad esempio, voi vedete che gli altri pregano in piedi, a piedi uniti, inchinandosi perché vogliono farsi vedere, ma in verità io vi dico, chiudetevi nella stanza delle stanze e pregate con umiltà, eccetera. In realtà è un fraintendimento della preghiera ebraica, ma in ogni modo è messo in bocca così a Gesù, ma è messo in bocca così non a caso, per far venire fuori un Gesù che già lui prende le distanze. Ma non sono distanze tanto contenutistiche, tanto nei contenuti, perché noi vedremo che ogni versetto che lui cita poi lo ritrovi nel Tanakh, bene o male. Ma sono nella forma, è la forma con la quale lui le insegna, che è sicuramente molto non rabbinica, è sicuramente fuori dall'ebraismo. Ed è per questo che un rav che avesse ascoltato un discorso del genere non avrebbe potuto né controbattere, perché non sarebbero stati sullo stesso piano e non avrebbe nemmeno potuto accettare un discorso del genere dal punto di vista rabbinico. E quindi già effettivamente questo è il primo, se così come si autoconcepisce il cristianesimo, è già un primo sintomo. Il cristianesimo si concepisce già qui in rottura con l'ebraismo. Già qui fa vedere un Gesù che parla con un'autorità che è al di sopra della Torah. Cioè la fonte del diritto della Halakha non è più la Torah, ma è lui stesso. Lui è l'incarnazione della Torah, di una nuova Torah se vogliamo, ma in qualche modo è un superamento della stessa. Dopo Gesù, sicuramente i padri della Chiesa, gli autori, ad esempio, degli Atti degli Apostoli sottolineano ancora di più questo processo di voler auto escludersi dall'ebraismo. Anch'essi ammettono nella tradizione, nei testi tradizionali, che il cristianesimo necessariamente nasce come qualcosa che è dentro l'ebraismo. Perché se leggiamo gli Atti degli Apostoli bene, vediamo che Giacomo, il fratello, tra virgolette, di Gesù, perché poi la tradizione cristiana non ammette che Gesù abbia fratelli, e quindi questo fratello di Gesù bisogna vedere cosa vuol dire, però gli storici dicono probabilmente ha avuto un fratello, va bene. Questo Giacomo, che era a capo della chiesa giudeo-cristiana di Gerusalemme, così come viene rappresentata dagli autori degli Atti degli Apostoli, era sicuramente ancora ebreo. Era sicuramente uno che potremmo oggi scherzosamente definire mashichista, che pensava che questo maestro un po' fuori dalle righe fosse il Messia di Israele, ma fondamentalmente era ancora ebreo, perché era ancora legato alla Shemirat Mitzvot, all'osservanza della Torah, a mangiare kasher, a osservare Shabbat e a fare tutto quello che concerne la Halakha. Mentre gli Atti degli Apostoli raccontano che presto si trova in conflitto con un nuovo discepolo, un discepolo novizio, non più di tanto, perché quando leggiamo gli Atti degli Apostoli, Paolo è già ben inserito nella comunità cristiana, ma insomma in fondo è una new entry e questa new entry fa qualcosa di molto diverso da Giacomo. Dice: io parlerò alle genti, io avvicinerò le genti perché so che nelle sinagoghe, e poi vedremo come e perché, nelle sinagoghe io non ho più spazio, gli ebrei mi deridono, mi escludono. Allora io non mi rivolgerò più agli ebrei che sono testardi e dalla dura cervice e parlerò alle genti. Questo è Paolo. Paolo è molto diverso da Giacomo. Paolo non concepisce più il fatto che la Torah possa in qualche modo essere un fattore rilevante. La Torah non è più rilevante nella teologia. La Torah non salva nel linguaggio suo. La Torah non serve più, ciò che serve è la fede in Gesù Cristo, che non è più solo il Mashiach, ma è Dio in terra che si è fatto uomo e che si è autosacrificato per i peccati di tutti gli uomini. E quindi la legge in qualche modo non ha più alcun valore. Leggo qualche brano. La legge si intende qui sempre per legge, quello che noi ebrei chiamiamo halakha, né più nemmeno. La Halakha, quindi la legge, è per noi come un pedagogo, ci ha condotto a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede, ma appena è venuta la fede, con la F maiuscola, noi non siamo più sotto questo pedagogo. Non solo. Lettera dei Romani 7:6. Ora siamo stati liberati definitivamente dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri, per servire nel regime nuovo dello spirito e, nel regime, e non più nel regime vecchio della lettera. In qualche modo qui già Paolo teorizza quella, agli occhi di un onesto analista, quella falsa dicotomia che necessariamente ai suoi occhi invece c'è tra la legge dell'Antico Testamento e quindi un approccio letterale al testo e un approccio invece spirituale, esistenziale alla religione. Questo è assolutamente falso dal punto di vista rabbinico, perché non più, niente di più che la tradizione rabbinica ha un approccio non necessariamente letterale al testo. I Karaiti lo avevano, ma i Rabbaniti assolutamente no, perché i Rabbaniti, cioè l'ebraismo rabbinico, si fonda sull'interpretazione del testo. Avevo già parlato di due casi emblematici, il caso del figlio ribelle, che nella tradizione ebraica non viene interpretato a tal punto da far dire ai maestri e dimostrare ai maestri che il caso non è esistito mai e non esisterà mai, perché interpretano il testo in un modo tale che è impossibile che si verifichi. Quindi ciò che l'ebraismo è un minimo di rivelazione scritta e un massimo di interpretazione orale. L'ebraismo si fonda, volenti o nolenti, sull'interpretazione dei Chachamim, quindi non necessariamente legato al testo. Anzi, il testo non può essere senza un'interpretazione. Anche soltanto se tu apri un Sefer Torah, non puoi non interpretare. Perché il primo verso della Torah può essere letto in mille modi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Può essere letto in già due modi diversi. O anche nella parasha di Vaera, ve'achar devarim ha'ele ve'Elohim nisa et Avram, e Dio mise alla prova Abramo, il famoso legatura di Isacco, questo già può essere letto in due modi diversi. O Dio mise alla prova Abramo, oppure ve'Elohim nisa et Avram. Nissa è un nifal, quindi può anche essere riflessivo, et può voler dire con, e quindi potremmo leggere: e Dio si mise alla prova con Abramo. E non è una aberrazione filosofica. E i maestri del Midrash ci costruiscono sopra un insegnamento d'oro riguardo alla legatura di Isacco, ma non è questo il nostro argomento. Sta di fatto che non c'è niente di più falso nel dire: l'ebraismo, il rabbinismo, il fariseismo, così come viene visto dagli autori del Nuovo Testamento, è legato alla lettera della legge, cosa assolutamente. Però Paolo lo dice a chiare lettere. In altri modi si spiega e dice: io ho nel cuore un grande dolore, una sofferenza continua. Sì, vorrei io stesso essere un anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli nella carne, i miei consanguini secondo la carne, gli ebrei. Essi sono israeliti e possiedono l'adozione di figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse ai patriarchi. Però gli ebrei che hanno zelo verso Dio, sì, lo fanno praticamente, ma non con il cuore, non essendo una retta conoscenza. Ora il termine della legge è Cristo e quindi la legge è superata. In qualche modo lui critica la legge mosaica, in particolare le prescrizioni alachiche, dà la dimostrazione del rifiuto di Israele come popolo eletto da parte di Dio e quindi della chiamata ai gentili, e la terza cosa che fa è la nascita di una nuova alleanza, quindi di un nuovo Israele che è il superamento del vecchio. In pratica, le basi della teoria, la base della teologia patristica sono già tutte in Paolo. Ma Giacomo, se leggiamo gli Atti degli Apostoli, come reagisce a questo? Male. Lui dice: no, quella gente che tu hai portato da Antiochia, caro il mio Paolo, tu li devi far fare la Milà, devi far fare il Ghiur, devono mangiare kasher, figurati. E lui no, lui si infervorisce e dice: no, queste cose non servono più a niente, noi siamo i pastori delle genti e quindi non serve più, non ha alcun valore la circoncisione, bisogna circoncidere il cuore. Questo è vero anche per la tradizione ebraica, però una cosa non esclude l'altra, il Brit Milà non esclude il buon cuore. E quindi lui in qualche modo mette in contrapposizione queste due cose e si autoesclude dalla comunità di Giacomo, che cesserà di esistere con i suoi giudeocristiani con la distruzione del secondo tempio e la diaspora ebraica. La comunità di Paolo, il messaggio più che altro filosofico di Paolo, invece rimarrà, perché è molto più accettabile da un pubblico ellenizzato, latinizzato, rispetto a quello che invece poteva essere il messaggio ebraico autentico. E prenderà piede così come noi sappiamo bene, con l'impero romano, sostanzialmente. Nerone non distingueva affatto la differenza tra i giudeocristiani, anche che vivevano a Roma, e gli ebrei. Per Nerone era una setta ebraica che credeva in un certo Nazareno, ma erano ebrei come gli altri. Bisognerà aspettare Costantino per avere un accenno di riconoscimento effettivamente giuridico del cristianesimo come religione accettata dall'impero, poi diventerà di stato dopo, ma viene riconosciuta ufficialmente con Costantino. E quindi Paolo cosa fa ancora? Identifica in Esav, in Esaù, la discendenza ebraica. E in Jacob il nuovus, il verus Israel, il nuovo Israele, il vero Israele, la Chiesa. E dice: Dio promise ad Abramo che nel suo seme sarebbero state benedette tutte le nazioni della terra e che da Rivka sarebbero nati due popoli, quello giudaico e il nostro, quello dei gentili. Rivolto a Rebecca, Dio aveva aggiunto: dentro di te vi sono due popoli, quello giudaico e quello dei gentili. Un popolo supererà l'altro e il maggiore servirà il minore. Quindi in qualche modo ribalta quello che è sempre stata una concezione tradizionale ebraica, cioè che Yaakov è Israele, di fatto il testo della Torah chiama Yaakov Israele, e Esav Edom. Esav u Edom, quindi in pratica Roma è la civiltà greco-latina. Ribalta questo discorso. In qualche modo, quindi, da questi presupposti, se noi analizziamo la patristica, in pratica vediamo che tutto ciò si inasprisce notevolmente. Vi faccio solo alcune citazioni, senza arrivare a Agostino. perché Agostino è in qualche modo uno dei pensatori principali nell'iter di sviluppo della patristica. Non voglio andare così lontano, però Agostino riprende queste basi teologiche pauline e le esaspera tanto da concepire la teoria del popolo testimone, cioè io non mi spiego una cosa, dice Agostino. Se questo popolo qui non serve più a niente e il vero Israele siamo noi, perché esistono ancora? Allora dice no, esistono perché Dio, tanto per cominciare, li ha condannati per il loro peccato di aver condannato Gesù e non averlo riconosciuto come Messia, li ha condannati alla diaspora. Non solo li ha condannati alla diaspora, Dio li fa sussistere perché loro sono testimoni della veridicità del cristianesimo. E quindi non devono scomparire, si devono convertire. Cioè, non ha senso che scompaiano. Sono loro il popolo di Cristo, sono della dura cervice e non riconoscono la verità. Non devono scomparire, devono essere oppressi e perseguitati, ma non scomparire del tutto, perché loro sono testimoni della vericità del cristianesimo che nasce da loro. E quindi loro dovranno, finché loro non si convertiranno, l'umanità non sarà salva totalmente. E quindi lo scopo per cui Gesù è morto sarà vano finché gli ebrei non si convertano al cristianesimo. Dopo aver ucciso Cristo, non vi siete pentiti. Voi ci odiate perché noi, attraverso di lui, crediamo a Dio, al Padre dell'universo. Ci uccidete ogni volta che potete, bestemmiate continuamente contro di lui e i suoi discepoli. Ciò nonostante noi preghiamo per voi tutti i giorni, affinché per tutti gli uomini senza eccezione voi vi convertiate e apriate gli occhi, come ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non sparlate, o fratelli, contro il crocefisso, non schernite le sue piaghe, per mezzo delle quali voi potrete essere guariti, come noi siamo stati guariti. Sarebbe bello se, credendo alle parole delle scritture, voi potreste venire circoncisi e ricevere la circoncisione del cuore in Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di fonti, Tertulliano, Giustino, tutti i padri delle origini della Chiesa, Agostino e poi più avanti, molto più avanti, però insomma, Tommaso, tutti i padri della Chiesa continueranno con questo, con queste argomentazioni. E quindi, in qualche modo, quando questo fenomeno si sviluppa e cosa fanno i nostri maestri? In che fase sono? Cosa stanno facendo? A cosa stanno pensando? Nel momento in cui la teologia paolina si sviluppa, siamo nel secondo, terzo secolo avanti Cristo, dopo Cristo, dopo Cristo, e i nostri maestri invece cosa stanno pensando? Stanno pensando a fondare una yeshiva a Yavne, stanno pensando ad allargare le yeshivot in Babilonia. Stanno pensando a scrivere bene alla Mishnah, a studiare la Mishnah, che dal secondo secolo, dal 200, era diventata il testo di studio rabbinico più importante, e a scrivere la Gemara. E quindi, in qualche modo, adesso lo vedremo, nelle nostre fonti c'è sempre un riferimento indiretto a questo fenomeno dello sviluppo del cristianesimo. Ci sono riferimenti che nascono non necessariamente in contrapposizione, ma con un atteggiamento che può essere scambiato per chiusura, ma sostanzialmente di difesa. Di fronte a un fenomeno quale quello del cristianesimo, che non era comune, perché ci sono sempre stati gli ebrei non osservanti, ci sono sempre stati gli ebrei laici. Ci sono sempre stati gli ebrei in qualche modo staccati dalla tradizione, ma sempre erano ebrei. In questo periodo invece i maestri percepiscono la presenza dei minim. Chi sono i minim? Vediamo. E come mai proprio in quest'epoca i nostri maestri, in special modo Rabban Gamliel Hasheni, fa aggiungere una 19ª benedizione all'interno della Midah, che era fatta di 18 benedizioni, e fa aggiungere la benedizione al Aminim, per quanto riguarda i Minim, eccetera. E Perché viene aggiunta in questo periodo? Effettivamente perché anche come reagiscono i maestri, reagiscono anche loro progressivamente. In un primo tempo, quando il giudeo-cristianesimo era ancora all'interno dell'ebraismo, alcune fonti ebraiche testimoniano una comunicazione con il giudeo-cristiano. Non ben vista, chiaramente, ma comunque una comunicazione, un dialogo. Un dialogo che non è necessariamente esclusivista. Vi leggerò un Midrash che è qui riportato da Herford in ebraico ed è qui stato tradotto in italiano in un testo che è appena uscito. Ve lo leggo in italiano per velocizzare la cosa, però poi lo rileggerò un po' in ebraico perché ci sono delle cose che rendono. I nostri maestri hanno insegnato. Allora, questo è riportato in Sanedrin 107b. Non troverete mai in Sanedrin 107b questo brano, perché è stato censurato nel 1200. Però c'era. E c'è nell'edizione non censurata che ora esiste, se la volete trovare a Gerusalemme, nei negozi di Giudaica, trovate la Gemara non censurata. Nessuno la studia, ma c'è. I nostri maestri hanno insegnato, lassù la tua sinistra respinga, ma la destra riporti sempre indietro e attiri. Non come Elisha, che ha respinto Gehazi con entrambe le mani, e non come Yeshua ben Perachia, che ha respinto Yeshu HaNotzri, Gesù il Nazareno, con entrambe le mani. Chi era Yeshua ben Perachia? Intanto qua c'è una cronologia diversa da quella tradizionalmente accettata dai non ebrei. Yeshua ben Perachia è un maestro della Mishnah che vive alla fine del primo secolo avanti Cristo. Quindi sicuramente è molto prima di quando comunemente si situa la figura di Gesù. Ciò nonostante, dal punto di vista storico non è completamente da escludere questa ipotesi, molti storici ci ragionano su. E effettivamente l'epoca in cui tradizionalmente si ritiene Gesù esistito, nato, vissuto e morto è spesso e volentieri giudicata relativa, nel senso che effettivamente il 25 dicembre tutti gli storici ammettono che non è affatto la data della nascita di Gesù, e quindi effettivamente questa figura sicuramente si è, dal punto di vista religioso, diffusa nelle dottrine di quel tempo, ma non si sa esattamente quando sia vissuta e per quanto sia vissuta. Sta di fatto che però la tradizione ebraica la situa come allievo di Yeshua ben Perachia. Yeshua ben Perachia è un maestro importantissimo della Mishnah. Yeshua ben Perachia è quello che discute con il suo discepolo Gesù nella Gemara che cosa bisogna fare nel caso in cui ci sia una sola borraccia nel deserto e che basti per uno solo, e cosa bisogna fare? Cioè, bisogna far sì di dare il permesso a posteriori che ognuno cerchi di bere per salvarsi, oppure bisogna fare in modo che entrambi bevano e quindi muoiano entrambi. Oppure bisogna fare addirittura che nessuno beva, così muoiono entrambi lo stesso. Yeshua ben Perachia dice: a quel punto ognuno cerchi di bere, almeno uno dei due si salverà. E Ben Pandera, che è uno degli appellativi che possono essere ricondotti a Gesù, poi vedremo perché, secondo la tradizione talmudica, disse: no, io preferisco che muoiano tutte e due, piuttosto che uno veda la morte dell'altro davanti a sé. Ora, non entro nella filosofia di queste due posizioni. Non voglio analizzare adesso chi ha ragione e chi no, o che quali sono le implicazioni etiche di queste due posizioni. Però sta di fatto che erano maestro e discepolo. Ed erano maestro e discepolo prima del Gesù di questo del Gesù dei Vangeli, del Gesù che parla con autorità e non come un maestro. Infatti, racconta ancora la Gemara in Sanedrin 107b, Va bene. E che dire di Yoshua ben Perachia? Quando il re Yannai assassinò i maestri, il re Alessandro Ianneo, uno degli ultimi della dinastia degli Hashmonaim, degli Asmonei, perseguitò a lungo i Chachamim, i maestri di Torah, perché lui era un sadduceo, cioè era uno di quelli che erano legati a questa forma di ebraismo ellenizzato che era diffuso nelle alte sfere del potere, a cominciare dagli Asmonei in avanti. Yoshua ben Perachia quindi fuggì assieme a Yeshu in Alessandria d'Egitto. Quando la pace fu ristabilita, Shimon ben Shetach, un altro mastodontico maestro, gli mandò a dire: da me Gerusalemme, la città santa, a te Alessandria d'Egitto, mia sorella. Il mio sposo risiede in te ed io rimango desolata. Quindi si mise in cammino. Yoshua ben Perachia col suo alunno, si mise in cammino e si ritrovò in una locanda, Ushpisa, o Achsania, in aramaico, dove gli tributarono molti onori. Disse: che bellezza! Disse Yeshu, l'allievo, al maestro: Rabbi, agli occhi tondi. Rispose il maestro: sciagurato, di questo ti occupi mentre parliamo di Torah? Perché? Perché la parola Ahsania, locanda, in aramaico può anche vuol dire locandiera. Allora Gesù ha capito: oh, com'è bella questa locandiera. Invece il maestro non stava dicendo: oh, com'è bella sta locandiera, stava dicendo: com'è bella sta locanda. E Gesù gli dice appunto: ah, ma agli occhi tondi non è tanto bella. Allora il maestro risponde: ma stiamo parlando di Torah e tu mi fai Bitul Torah così? Suonò 400 shofarot e lo mise al bando, cioè lo cacciò fuori dalla sua yeshiva. Venne Yeshu da lui innumerose volte dicendo: riprendimi. Ma non gli diede retta. Un giorno, mentre recitava lo Shema, chi? Il maestro, Yeshua ben Perachia. Gesù venne da lui. Volendo riprenderlo in cuor suo, Yoshua ben Berachia gli fece cenno con la mano per aspettare, perché sapete che anche se uno ti vuole interrompere, mentre tu stai leggendo lo Shema, alachicamente non ti puoi interrompere finché non hai finito di leggerlo. Non si può. Alachicamente anche noi oggi siamo tenuti a non interrompere la lettura dello Shema, anche se qualcheduno ci cerca la parola. Quindi gli fece un cenno, come dire: aspetta. Gesù pensò che l'avesse ulteriormente respinto, se ne andò, mise in piedi un altare e gli si prostrò davanti. Gli disse Yoshua ben Perachia: fai teshuva. E Gesù gli rispose: no, quanto ho imparato da te, a colui che pecca e fa peccare gli altri assieme a lui non viene dato modo di pentirsi. Il maestro non replicò, Gesù se ne andò e praticò stregoneria e fuorviò Israele. C'è un'altra versione di questo Midrash, in un altro punto della Gemara. Ma sta di fatto che se noi analizziamo bene questo Midrash, a prescindere dall'effettivo aspetto storico, però possiamo ricavare, e questo sì storicamente, come i maestri in un primo tempo, quando si stava diffondendo il giudeocristianesimo, percepivano questo. Come percepivano la figura di Gesù? Non come qualcosa che ancora si era autoescluso, come qualcosa che alla fine si autoescluderà dall'ebraismo, ma come qualcosa che in principio era all'interno dell'ebraismo, come uno studente di Yeshiva, come un allievo di uno dei più grandi maestri dell'epoca, e che questa sua autoesclusione dall'ebraismo non sia sicuramente di sua responsabilità, ma sia anche in parte di responsabilità del suo maestro. Come iniziava la narrazione? I nostri maestri hanno insegnato: la sinistra respinga, ma la destra riavvicini. Quindi cosa vuol dire? Che il maestro, Yeshua ben Perachia, nel caso di questo allievo non è stato equilibrato. Non ha fatto attenzione a respingere con una mano e a tirare con l'altra, ma è cascato in una respinta a doppia mano. Questo ha fatto sì di causare una incomprensione ulteriore da parte dell'allievo che si è allontanato e che ha traviato Israele. Però effettivamente questo ci dà un insegnamento, che dal punto di vista ebraico questa figura che poi si distaccherà, traviò Israele, praticò una forma di allontanamento degli altri ebrei dalla Torah, ed effettivamente è quello che poi farà Gesù dei Vangeli, nel senso io parlo come colui che ha autorità, e non solo Gesù dei Vangeli, ma le altre fonti rabbiniche e talmudiche su Gesù dimostreranno che lui travierà la gente, la porterà lontano dalla Torah. Ok? Però quello che è importante capire è che agli occhi dei maestri l'origine di tutto ciò non era necessariamente conflittuale a priori, non era necessariamente esclusivista a priori, era inclusivista. Si tratta di un malinteso sostanzialmente. Più avanti, quando invece in epoca talmudica, quindi non più della Mishnah, si analizza il diffondersi delle idee paoline, i maestri reagiranno in altri modi che adesso vediamo. Ma c'è un altro brano che volevo leggervi prima di andare a vedere come gli Amoraim reagiscono al diffondersi del cristianesimo paolino, diciamo. Siamo ancora in un'epoca secondo secolo, terzo secolo dopo Cristo, in cui il cristianesimo in parte rimane, sta finendo, ma rimane in parte ancora percepito dai maestri come qualcosa di non necessariamente fuori dagli schemi. Però è scritto nel Sanedrin 43, questa è la tradizione: alla sera di Pesach, alla vigilia di Pesach, Erev Pesach, hanno strozzato Gesù il Nazareno. E perché? Adesso vediamo. Hanno strozzato Gesù Nazareno e l'annunciatore, il ministro del tribunale, andrò di fronte al pubblico dicendo: Gesù Nazareno sta per essere lapidato perché egli ha praticato stregoneria e ha deviato Israele. Chiunque conosca qualcosa in suo favore, venga e lo dichiari. E essi non trovarono nulla in suo favore. Ed essi lo condannarono a morte la vigilia di Pesach. E questa è una fonte sicuramente non del tutto attendibile dal punto di vista storico, perché sappiamo bene che la morte di Gesù è avvenuta in altro modo, è avvenuta per condanna del tribunale romano. Nel senso che appunto c'è un bellissimo testo di Cohn, ex presidente della Corte Suprema israeliana, che scrive un testo che è tradotto da Einaudi in italiano, Processo sulla morte di Gesù, un punto di vista ebraico, dove chiaramente analizza che ciò che i Vangeli riportano come ricostruzione dell'eventuale processo di Gesù da parte del Sinedrio non è attendibile. Perché? Perché parla innanzitutto, fa confusione il Vangelo tra la figura del Kohen Gadol, del gran sacerdote, e del Nassi Abeddin, dell'Avbeddin, del Nassi e dell'Avbeddin, che sono due figure, cioè del presidente e del primo giudice del Sanedrin. Il Kohen Gadol non è il presidente del Sanedrin, il Kohen Gadol non convoca necessariamente il Sanedrin per giudicare qualcuno. E gli autori del Vangelo fanno confusione e diciamo in qualche modo narrano delle cose che sono fuori dall'Alakha. Il Kohen Gadol avrebbe convocato in casa sua, nel suo palazzo, di notte, cosa proibita dall'Alakha, perché un processo deve essere fatto di giorno. Questo gruppo di persone, composte in prevalentemente da sacerdoti che non necessariamente facevano parte del Sanedrin reale, che di notte fanno questo processo, e che in realtà non si basa su una testimonianza riconosciuta dall'Halakha, perché non sono due testimoni, non ci sono due testimoni validi, perché il capo d'accusa non è necessariamente quello formulato dall'Halakha, tutta una serie di incongruenze, perché un processo non si inizia sotto Yom Tov, ma semmai si inizia prima e si termina in tempo, non si prolunga dopo la festa, eccetera, eccetera. Tutta una serie di incongruenze che Cohn analizza in maniera dettagliata sul diritto alachico di quell'epoca e dimostra come effettivamente questa ricostruzione evangelica del processo fosse inattendibile dal punto di vista procedurale, metodologico, e che quindi, se avvenuta, sicuramente si tratta di una cospirazione di una parte non ufficiale dell'entourage sadduceo sacerdotale di quel tempo, se per caso fosse avvenuto. In ogni caso, storicamente sono poi i romani che lo condannano a morte, eccetera. Però questo brano ci insegna ancora qualcosa. Ci insegna un salto, uno sviluppo. Qui in qualche modo si riporta la morte di Gesù come qualcosa che è la conseguenza del suo traviare Israele. E quindi qui siamo già a un passo più avanti, siamo già in una fase in cui i maestri percepiscono il pericolo del cristianesimo nascente. Ciò non è automatico, perché ad esempio c'è un altro brano nel Talmud in cui un grande maestro dell'epoca va a parlare con un giudeo-cristiano e dialoga con lui come se fossero sullo stesso piano. Quindi è sempre una cosa che va a fasi molto lente. Più avanti, in altre fonti, più talmudiche, meno della Mishnah, troviamo sicuramente qualcosa di più interessante. Troviamo quello che è la definizione dei minim. Chi sono questi minim e perché sono considerati tali? Sostanzialmente, anche qui nel Trattato Sanedrin 13:4,5 si parla dei minim e si definisce i minim non come ebrei non osservanti, non come ebrei peccatori, ma come ebrei che negano le radici della Torah e che necessariamente per essere definiti tali fanno trasgredire gli altri, allontanano gli altri dalla Torah. E non solo loro stessi non ne sono kofrim baikar, cioè negano i principi fondamentali della Torah, ma portano gli altri lontano da essa. Questi sono i minim. Vengono percepiti così e non diversamente, proprio perché nel momento in cui prevale l'indirizzo paolino e viene meno un indirizzo in qualche modo giudeo-cristiano, che in fondo con il quale ancora si poteva dialogare, con l'indirizzo paolino non si poteva più dialogare. Allora bisognava trovare un modo, visto quello che dicono i padri della Chiesa, visto cosa dice la teoria paolina, bisognava da parte dei maestri trovare un modo di difendersi. E qual era questo modo? Non era attaccare, ma era in qualche modo favorire la loro autoesclusione dal popolo Israele. Infatti, loro si erano già esclusi dal popolo Israele. Il cristianesimo paolino nega l'esistenza di Am Israel o nega la validità di Am Israel, perché il messaggio di Cristo è per le genti del mondo, è universalista, non è particolarista. Il giudaismo ha una filosofia particolarista. Guardate che questo non è esclusivismo, questo è tolleranza, perché il giudaismo si basa sul fatto che tutto il mondo deve osservare le sette leggi di Noè e noi ne osserviamo 613 di Mosè. Però ciò non toglie che chi osserva le sette leggi di Noè è a posto e quindi nessuno di noi farà mai proselitismo. Invece Paolo ribalta questa concezione, inserisce una componente universalistica molto potente all'interno del suo pensiero. E quindi i maestri non possono fare altrettanto per difendersi da ciò e cosa fanno? in qualche modo cercano, va bene, l'indirizzo giudeo-cristiano mascichista, come potremmo chiamarlo oggi, sta venendo meno, sta prevalendo la cristologia di Paolo. Allora l'unico modo che i maestri hanno per reagire è instaurare la Birkat Haminim. La Birkat Hamizim, guardate che non è un caso che sia stata inserita in questo periodo e non è un caso che si sia scelto quella. La Birkat Hamizim, in qualche modo inserita nella liturgia della sinagoga, faceva sì che il giudeo-cristiano, o meglio, il cristiano paolino, che ancora voleva partecipare alle funzioni di sinagoga, si sentisse non solo non più idoneo, ma si sentisse allontanato dal fatto che non era possibile per lui partecipare alla tefillah dicendo all'aminim, dicendo la berakah dell'aminim. Quindi si auto estraniavano da questa tefillah, perché la tefillah prevedeva questa berakah contro i minim, e loro, essendo l'oggetto della tefillah, venivano così esclusi dalla sinagoga. E quindi, in qualche modo, era l'unico modo per far sì che questa nuova presa di posizione della cristologia paolina non creasse conflitti all'interno della sinagoga. In qualche modo i maestri erano in una fase in cui il giudaismo doveva sopravvivere a una catastrofe e doveva rimanere unito. Perché noi non ci rendiamo conto dell'enorme catastrofe che fu il crollo del Tempio, la dispersione del Sanedrin, la diaspora ebraica, la vita in Babilonia, la perdita della tradizione orale che è dovuta necessariamente essere messa per iscritto nella Mishnah e nel Talmud, pena l'oblio totale di millenni di tradizione, eccetera. Quindi in qualche modo questa teologia cristologica che negava il valore fondamentale dell'ebraismo, quindi la Torah, l'osservanza delle mitzvot, doveva in qualche modo essere esclusa. Col giudeo-cristiano si poteva ancora parlare. Infatti uno dei grandi maestri dell'epoca va a dialogare come se fossero alla pari con Yaakov Amin, Giacobbe il Min, Giacobbe l'eretico, cioè Giacobbe il giudeo-cristiano, ma non vanno più a parlare. C'è un'altra fonte in cui si parla, in cui un maestro va a dialogare con un filosofo cristiano che tenta appunto di dimostrargli che l'osservanza della legge non porta più a nessun risultato spirituale. E il maestro gli risponde necessariamente con una non accettazione di questa teoria. Ed è lì, ed è in questo momento, che si forma appunto la figura del Gesù dei Vangeli, ed è in questo momento che l'ebreo dell'epoca, come l'ebreo di oggi, non può esimersi dal dire: no, io questo Gesù che tu mi proponi non lo posso accettare. Il Gesù Messia degli ebrei forse lo potevo accettare in una setta messianica come i giudeo-cristiani. In fondo, quante volte nella storia ci sono stati ebrei messianici? Non solo Shabbatai Tzvi, ma potremmo dire in un certo senso che più volte nella storia si è ripetuto questo fenomeno nel cercare di identificare in qualche figura il Messia, eccetera. Ora, questo però non rende questi messianici fuori dall'ebraismo, sono sempre ebrei, sono dentro l'ebraismo ortodosso, pur essendo messianici, sono perfettamente dentro l'ebreo. Il sabbatianesimo ne esce dopo, ma quando Shabbatai Tzvi viveva ed era considerato messia, nessuno escludeva ancora i sabbatiani dall'ebraismo. Quindi è nel momento in cui viene fuori questa figura di Gesù, che nasce necessariamente dalla lettura paolina, il Gesù dei Vangeli, che i maestri sentono la necessità di non resistere più al trovare un escamotage per il quale questo pubblico si autoescluda dalla sinagoga. La Birkat Hamizim. Ci mettiamo la Birkat Hamizim alla Minim, così non possiamo più contarli per il Minyan. Perché forse alcuni di loro siamo costretti a contarli per il Minyan, cavolo. Perché sono ebrei, hanno la mamma ebrea. E quindi anche se è un cristiano paolino, però c'ha la mamma ebrea, lo devo contare per il Minyan. Ma io non voglio contarlo per il Minyan. Perché questa nuova corrente è molto più pericolosa dell'altra. Allora che faccio? Instauro una berakà dei Minim per fare in modo che essi escano da soli dalla sinagoga. Fisicamente, cioè durante la tefillà, escano. Ora, questo è il problema. Ed è per questo che, secondo me, la lettura, tra l'altro, di Yaakov Neusner del Vangelo, Un rabbino parla con Gesù, edizioni San Paolo, è molto efficace. Perché Yaakov Neusner, sulla base di tutto questo discorso qua, conclude, non solo conclude, ma diciamo è il punto di partenza da cui apre questo libro, dice: io non voglio fare un discorso storico su Gesù, perché se mi arriva un cristiano e mi parla di Gesù e io gli faccio un discorso storico dicendogli: ma guarda che Gesù è sempre stato ebreo, è nato e morto da ebreo, non ha negato niente e tutte le invenzioni di quelli che vengono dopo, io non parlo con lui sullo stesso piano. Io uso un approccio storico di fronte a un approccio tradizionale, tra virgolette, religioso. Allora io devo, da ebreo e non da storico, rispondergli con le mie fonti tradizionali e dimostrargli perché quel nuovo Gesù di origine paolina, io come ebreo, sia allora che oggi, non lo posso accettare. Infatti lui, nel suo libro, un po' romanzescamente, dice: se io fossi stato allora ebreo, e se io fossi stato là allora, di fronte al Gesù della montagna, io fossi stato un rabbino che parla con Gesù, fossi stato là e avessi ascoltato quelle parole di quel discorso di quel Gesù di origine paolina che il Vangelo mi vuole insegnare, io se fossi stato di fronte a quella figura lì, a quel tipo di Gesù, non l'avrei accettato, perché non avrei ebraicamente potuto accettare un discorso di quel tipo. Ma su che base? Non perché per ripicca, non perché sono cattivo, ma perché è la negazione del fondamento dell'ebraismo. Cioè, lui non parla come un rav, lui parla come colui che è al di sopra della Torah. E quindi qualsiasi argomentazione io come rabbino sono pronto ad ascoltarle e a controbattere, perché so bene come si fa a fare il rabbino, bisogna discutere con gli altri rabbini. So bene che i maestri dicono una cosa e gli altri dicono un'altra, Hillel, Shammai, eccetera, eccetera, nella Gemara. Ma di fronte a uno che non mi parla come un rabbino, non usa i miei stessi mezzi di discussione, ma si mette al di sopra delle fonti e quindi si mette al di sopra di tutto, io non posso parlare, non posso accettare questa figura. E quindi necessariamente, così come allora, questa nuova lettura di Gesù, ispirata da Paolo, fu rifiutata dai maestri, cosa che non necessariamente, come abbiamo visto, è avvenuta all'origine, così anche un ebreo oggi deve essere consapevole di questo e rispondere all'eventuale domanda sul perché non si accetta Gesù, non sul piano storico, perché altrimenti è troppo facile, nel senso, altrimenti non parliamo sullo stesso piano, altrimenti non riusciamo a capirci, perché loro, noi parlando di Mosè, loro, anche loro potrebbero parlare dal punto di vista storico di Mosè, e potrebbero dirci: però la critica biblica moderna dice che insomma Mosè non ha scritto niente della Torah, è il protagonista della Torah, ma lui non ha scritto neanche una parola, perché c'è la fonte yavista, la fonte elochista, la fonte qui e là, Wellhausen, Julius Wellhausen, seconda metà dell'Ottocento. E quindi non parliamo sullo stesso piano. Perché io cristiano non posso più accettare Mosè? Beh, perché Paolo mi ha dimostrato che la legge di Mosè non mi serve più. E io invece ebreo, perché non posso sicuramente accettare una figura di questo tipo? Beh, perché per me la base da cui si parte è Torat Hashem, la Torah di Hashem, la Torah Moshe anche, la Torah di Mosè, e quindi non posso accettare un'autorità che si mette al di sopra di Dio o alla pari con Dio, o comunque che si mette al di sopra della fonte del mio diritto, per usare un paragone giuridico, cioè della Torah. È come se un giudice si mettesse al di sopra della Costituzione, in qualche modo, per usare un paragone. E quindi mi sembra un'analisi. Ci sono molti altri brani nella Gemara che si riferiscono ai giudeocristiani, ai Minim, a Gesù, a sua madre, chi era sua madre, chi era suo padre. Ci sono storie un po' meno politically correct di quelle che ho citato. Ve ne racconto solo una che dimostra poi come questa lettura della storia di Gesù nel Medioevo, con le Toledot Yeshu, con le storie su Gesù, che sono fonti midrashiche, ma sono rielaborazioni medievali di fonti midrashiche, quindi una rielaborazione sicuramente più tarda. Noi non abbiamo parlato di quelle. E come, però, sintomatico, vengono fuori dal momento che il Medioevo è il periodo clou di scontro tra il cristianesimo e l'ebraismo. È il periodo in cui sicuramente tutta la patristica di cui vi ho letto qualche brano, ma ce n'è di peggio, ce n'è molto di peggio. È il periodo in cui questa patristica è fatta come scuola di vita. Il cristianesimo è la vita quotidiana nel Medioevo, e quindi da parte ebraica nel Medioevo si rielabora il Midrash un po' forzatamente. E si tirano fuori ulteriori Toledot Yeshu, ulteriori storie su Gesù. E una famosa non politically correct è effettivamente Gesù che cos'era? Era figlio di un soldato romano che si approfittò di Miriam, questa sua madre Miriam, che era rimasta lontana dal marito che era andato per motivi di lavoro lontano e quindi questa fosse adultera. E quindi lui fosse il figlio di una relazione adulterina e che per nascondere questa relazione adulterina si fosse architettata la storia della verginità, eccetera, 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 e che quindi fondamentalmente questo ragazzo fosse un mamzer, cioè un figlio illegittimo. Questo è sicuramente lo sappiamo, sono le Toledot Yeshu, sono una fonte medievale, è oggetto di discussione. Eccetera, è oggetto anche di ricerca storica. Qui devo citare un testo che merita di essere letto. È stato scritto dal rabbino capo di Roma, attuale rabbino capo di Roma, Riccardo Diseni. Si intitola Il Vangelo del Ghetto, dove si esamina e si ricostruisce storicamente le fonti di queste Toledot Yeshu in epoca medievale. Il Vangelo del Ghetto, purtroppo, è un testo che è introvabile perché l'hanno assolutamente subito fatto scomparire, guarda caso, a Roma non si trova più, però si trova in biblioteche e si trova in fotocopia nella comunità ebraica di Roma, insomma, se volete ve lo fate spedire. È un testo serio, è un testo storiografico, è un testo, non è un libello polemista, ok? Non siamo più ai tempi delle Toledot Yeshu. È un'analisi storica su come nascono i Toledot Yeshu, come può essere un'analisi storica sulla nascita e sviluppo dei falsi protocolli dei Savi di Sion, insomma, una roba del genere. E quindi quello che volevo veramente provare a fare stasera in maniera elementare era proprio questo: cercare di vedere come entrambe le tradizioni si sono viste, si sono osservate nel momento in cui si staccavano l'una dall'altra. Spero di esserci riuscito e non essere stato troppo complesso. Per chi vuole approfondire, ce ne sarebbe veramente tanto da dire. Vi posso consigliare alcuni testi. Allora, innanzitutto, Gianna Gardenal, Morcelliana, L'antigiudaismo e la letteratura cristiana antica e medievale. Qui troverete tutta la patristica. E troverete in special modo cosa la patristica dice degli ebrei. E non è uno scherzo perché l'antisemitismo di carattere, userei un termine di carattere diciamo cristiano, nasce proprio in queste pagine, insomma, l'antigiudaismo di stampo religioso che poi porterà all'antisemitismo moderno. Quantomeno quando gli ebrei smettono di essere, quando gli ebrei con la emancipazione entrano nella società, questo antigiudaismo si trasforma in antisemitismo eccetera. Poi c'è un altro testo che però non so se si trova facilmente, editrice Yakabook, Dani Afe, professore dell'Università Ebraica di Bar-Ilan, non solo, ma anche è francese, quindi insegna anche, collabora anche con altre istituzioni in Francia, a Parigi. Ha scritto molti testi sull'argomento, l'ultimo che ha scritto è questo: Il Talmud e l'origine ebraica nel cristianesimo. Qui ci sono alcuni brani di quell'edizione talmudica censurata, ci sono alcuni brani. La sua lettura è un po', come dire, non è molto approfondita, però merita. Il più divertente, ma documentato testo, nonché con un'ottima recensione di Benedetto XVI. E non è un caso, eh? Un rabbino parla con Gesù di Yaakov Neusner, uno dei più grandi studiosi della letteratura talmudica a livello accademico, non rabbinico. Quindi facciamo la differenza, nel senso che Yaakov Neusner è un professore, PhD, non è un rav, quindi cioè, non lavora sullo stesso piano, però scrive questo testo con le fonti alla mano. Un rabbino parla con Gesù, dove appunto si immagina di essere di fronte a quel Gesù che Paolo ha costruito, che i Vangeli riportano, e dimostra, io ve ne ho citate solo alcuni esempi, dove le parole di Gesù non possono dal punto di vista ebraico essere riconosciute come valide, come accettabili più che altro. E Benedetto XVI, prima di diventare papa, ne fa una recensione molto bella perché dice: questo libro ti fa capire perché un ebreo deve rimanere ebreo e non c'è scampo, e perché un cristiano deve rimanere cristiano. Leggo perché vi fa capire che lui ha capito veramente il nocciolo di questo libro. Dice: il grande erudito ebreo Yaakov Neusner, in un importante libro, si è, per così dire, inserito tra gli ascoltatori del discorso della montagna e ha poi cercato di avviare un colloquio con Gesù, intitolato A Rabbi Talks with Jesus. Questa disputa, condotta con rispetto e franchezza tra un ebreo credente e Gesù, figlio di Abramo, più di altre interpretazioni del discorso della montagna a me note, mi ha aperto gli occhi sulla grandezza della parola di Gesù e sulla scelta di fronte alla quale ci pone il Vangelo. In qualche modo, poi dentro c'è un'ulteriore spiegazione di quello che dice qua il Benedetto XVI. Sta di fatto che effettivamente questo libro, lo scrive nella prefazione l'autore, è destinato a in qualche modo a tutte e due le parti, cioè ai cristiani e agli ebrei. Agli ebrei perché non possono che essere ebrei, e ai cristiani perché ormai sono cristiani, cioè nel senso non possono altro che essere tali sulla base delle loro scelte filosofico-dottrinali. Un testo però invece serio che merita di essere analizzato, io mi ero preparato molti altri brani da citare, ma non vorrei essere poi troppo lungo. È questo qua che vi dicevo prima, Christianity in Talmud and Midrash Literature di Travers Erford. Lo trovate perché è stato ristampato nel 2006, non dovrebbe essere così
Come si
complicato.
chiama Erfurt? Come si scrive?
Herford, con l'H davanti, Herford,
Ma
Ford come la
questa è in
Ford,
inglese.
ok? Herford.
Erfurt.
Travers Erford, Ktav Publish, la casa editrice è Ktav, è una casa editrice israeliana, stranamente credo, o comunque americana, ebraica. In ogni modo, qui ci sono riportate, come dicevo appunto, tutte quelle fonti censurate nella tradizione talmudica dalla Chiesa nel Medioevo. Se c'è qualche domanda, sono ben felice di cercare di rispondere.
Dimmi.
Intanto volevo fare un'osservazione un po' polemica, vabbè. È particolare che Benedetto XVI abbia capito che un ebreo deve rimanere ebreo perché le parole di Gesù siano inaccettabili, poi proprio lui sia andato a reinserire quella formula che
È poco coerente quanto. Ma questo lo fece quando era capo della congregazione per la dottrina della fede, il che è ancora più paradossale perché era il grande inquisitore, quindi insomma.
Sì, capo della santità.
E poi volevo sapere cosa pensa dei masciristi odierni, cioè di quelli che non so come dire, seguono la figura del Rabbi Lubavitch, supponendo, pensando che potrebbe essere un mascia.
Ok, ok, allora per quanto riguarda il Papa, devo dire che la reintroduzione della Oremus et pro Iudeorum è uno scandalo, è sicuramente in contrasto con ogni tipo di indirizzo conciliare, post-conciliare. È sicuramente una manovra politica per venire incontro a una potente e influente fazione all'interno della Chiesa che sono i preconciliari, tant'è vero che la riammissione di alcuni vescovi lefevriani la dice tutta, e sono convinto che sicuramente essendo Benedetto XVI un tradizionalista conservatore, le sue intenzioni siano di guardare al suo gregge, cioè in qualche modo ripristiniamo quello che è l'ortodossia della nostra tradizione, e su questo io non ho nulla in contrario, perché anch'io sono un tradizionalista conservatore, quindi ci capiamo tra tradizionalisti, come dire, qualcuno direbbe, beh, fra estremisti, vi capite, però effettivamente nei confronti degli ebrei, qui è qui il punto. Io sono convinto che lui debba pensare al suo gregge, ma per farlo non deve necessariamente dare addosso agli ebrei. E quindi questo è l'errore, secondo me, gigantesco. Lui non si rende conto, secondo me, fino in fondo, dell'errore pazzesco che sta facendo, perché in realtà poi queste apparentemente piccole preghiere per 2000 anni hanno aizzato pogrom contro gli ebrei, e quindi bisogna stare attenti quando dai al popolo qualcosa, bisogna stare attenti, anche se togli la parola poco politically correct per fidi giusei, ma in realtà in sostanza rimane quella che è la concezione di voler convertire gli ebrei, e guardate che in fondo è inevitabile. Perché il cristianesimo, come abbiamo cercato di vedere oggi, nasce e sopravvive solo per contrapposizione. Il cristianesimo non può sopravvivere senza la contrapposizione. Ve lo dico con le parole dei maestri. C'è un maestro che dice, se io sono io, perché io sono io, e tu sei tu, perché tu sei tu, beh, allora non c'è problema, io sono io e tu sei tu. Ma se io sono io perché tu sei tu, e tu sei tu perché io sono io, allora io non sono io e tu non sei tu. Cioè, il cristianesimo però nasce come contrapposizione all'ebraismo. Come se noi siamo il nuovo Israele, noi siamo la via, la verità, il completamento, superamento dell'antico Israele, dell'Antico Testamento, e quindi non è possibile per noi non essere in contrapposizione con qualcosa che effettivamente ci nega noi stessi. L'esistenza di Israele nega o mette in discussione la veridicità del cristianesimo. E quindi in fondo lo scopo della morte di Gesù non sarà compiuto finché il suo popolo non lo riconoscerà. E quindi tutto quello che poi il Concilio Vaticano II cerca di scardinare o di arrotondare o di smussare, che è questo, dicendo fratelli maggiori, dicendo in fondo il patto tra Dio e Israele non è cessato, è solo un modo di smussare. Tra l'altro l'espressione fratelli maggiori, alla luce di quello che dice Paolo, è agghiacciante. Paolo dice che noi siamo Esav. Chi è il fratello maggiore? Esav. Quindi, cioè, non è a caso aver detto fratelli maggiori. Poi dite che gli ebrei sono paranoici, devono sempre trovare la cosa che non va bene. No, non sono a caso queste cose qua. Cioè, il fratelli maggiori non è quanto ti voglio bene. Sempre nella tradizione biblica il fratello maggiore ha torto. È quello minore quasi sempre che ci azzecca. Tanto più se tu per fratello maggiore intendi Esav, è esattamente il contrario di quello che faccio io come ebreo. Esav è Esav e Yaakov è Israel, perché il testo lo chiama Israel. Quindi è veramente paradossale, bisogna stare molto attenti. La Chiesa non potrà mai rinunciare alla dottrina né universalistica, ecumenica, perché sennò cesserebbe la sua ragione d'esistere, né la spinta alla conversione del popolo di Gesù, perché questo non può essere, finché non avviene questo non sarà completata la morte di Gesù, la morte di Gesù sarà in vano se ciò non avverrà. Questo per rispondere alla prima domanda. La seconda domanda mi mette in difficoltà, perché allora io sono molto affezionato, io non sono Lubavitch, io ho studiato in una yeshiva che non è Lubavitch, è ortodossa, come i giornalisti usano dire, ultra ortodossa, in modo espregiativo, è una yeshiva che è a Benebra, che è lituana, quindi di quelli della corrente di pensiero dell'ebraismo ortodosso, che non si non sono contro, non più almeno, ma non ne sia caratterizzata del chassidismo, del pensiero del Baal Shem Tov. Ora, non li riconoscete esteticamente, sono tutti vestiti uguali, però nelle yeshivot lituane, sono quelle tradizionalmente rabbiniche, si studia molto di più alla Halacha Gemara, nelle yeshivot chassidiche si studia di più Kabbalah, Chassidut, altre cose, oltre la Gemara e la Halacha. L'indirizzo oggi è molto blando, la differenza non esiste quasi più. In origine, ai tempi del Baal Shem Tov, il Gaon di Vilna, che era l'autorità rabbinica in Lituania, per questo si chiamano lituani, perché seguono la corrente di pensiero del Gaon di Vilna, sicuramente era in contrapposizione col Baal Shem Tov, ma di fronte poi al praticamente alla vita in comune, la vita identica a livello pratico delle mitzvot, le differenze sono quasi scomparse, non che in più c'è stata l'Haskalah, quindi l'illuminismo ebraico nell'Ottocento, l'assimilazione, il reform, eccetera, quindi praticamente le due correnti di pensiero, chassidica e non chassidica, all'interno del mondo ortodosso sono praticamente annullate le differenze. E quindi non sono Lubavitch, che invece è una dinastia chassidica che viene appunto dalla città della Russia bianca Lubavitch, e che studia Chassidut legata alla Kabbalah. Tra l'altro il testo di riferimento è il Tanya, uno dei più importanti, secondo me, testi all'interno del pensiero ebraico, scritto da Shneur Zalman di Liadi, il primo rebbe, il primo fondatore di questa dinastia rabbinica Lubavitch, che al suo interno, per chi lo studia, vi spingo a studiarlo senza pregiudizi, nel senso, io non sto, è un testo dove tutto il pensiero ebraico è racchiuso, è veramente in maniera complessa, perché è molto complesso, ma è veramente un testo profondo. Io quindi sono molto amico, non sono Chabad, ma sono molto molto vicino al movimento Chabad, però effettivamente il movimento Chabad negli ultimi decenni ha un problema, ha un cancro al suo interno, che è il fenomeno del mashichismo, che a mio parere, sarò contraddetto dai mashichisti in maniera pesante, ma che a mio parere il Rebbe non ha mai voluto. Ricordiamo che il Rebbe era un grande Rav, e non solo un grande Rav, era una persona preparata da tutti i punti di vista, laureato a Berlino in filosofia, laureato alla Sorbona in ingegneria, grande Talmid Chacham da generazioni, ha fatto di un movimento, ha fatto di Chabad l'unico vero movimento ortodosso della modernità, nel senso che si deve molto a Chabad, tutto il mondo ebraico deve molto a questa spinta che Rebbe ha fatto di andare dove c'è bisogno, a far rinascere le comunità dal nulla. Dal nulla, manca qualcosa, non c'è una scuola, te la metto io la scuola. Non hai un Beta Knesset, te lo metto io, non chiedo niente, ti faccio la comunità. E c'è, in qualsiasi cosa loro la fanno. hanno un approccio poi con il non religioso che non c'è da, non è da tutti. Spesso in Israele è difficile trovare magari un rav che sia molto ortodosso e allo stesso tempo apertissimo con il non religioso, tanto da coinvolgerlo passionalmente e avvicinarlo alle mitzvot con un'amicizia calorosa e rispettosa, diciamo, della non religiosità del non religioso, per poi avvicinarlo con il cuore. Questo Chabad è capace di farlo, bisogna ammetterlo. Però c'è un problema: il movimento del mashichismo sta spezzando in due il movimento e quindi lo sta indebolendo. E Chabad ha dato tanto anche al mondo non ebraico, tant'è che in America c'è l'Educational Day, che è festa nazionale, è il giorno in onore del Rebbe e di tutto quello che lui ha fatto per l'America non ebraica, dal punto di vista sociale, umano, contro le malattie, contro la droga, contro queste robe qua. Quindi in qualche modo, però questa cosa del mashichismo sta dividendo in due il movimento, tra chi effettivamente sta attraversando il limite nell'identificare il futuro messia con la figura del Rebbe, il che alachicamente è difficilmente dimostrabile, nel senso che, voglio dire, loro poi la dimostrazione te la danno, ma è molto relativa, nel senso che è poi molto difficile alachicamente poter essere coerenti con l'alachà, asserendo con certezza che una tal persona è il messia, perché noi prima che giunga non possiamo sapere chi è. Secondo, è evidente sulla base delle fonti alachiche che se questo messia muore prima di realizzare il suo compito, è evidente che non era il messia. Ti tirano fuori che ci sono fonti cabalistiche che dicono che tornerà, va bene, il cristianesimo è nato nello stesso modo. Ora, io non vorrei aver compromesso la mia amicizia con il movimento Lubavitch, se qualcuno mi sente, però nel senso, effettivamente, se leggiamo dal punto di vista storico questo fenomeno, i primissimi giudeo-cristiani forse non erano tanto diversi. Quindi bisogna stare attenti. Io penso che se ci sono persone, e ci sono, a capo del movimento Lubavitch ci sono grandi Chachamim che appunto ancora oggi tentano di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, per non spaccare il movimento, ma in qualche modo chi guida il movimento non si lascia prendere la mano. Sono convinto che questo problema rimarrà all'interno, rimarrà vivo, ci vorrà tempo prima che gli effetti svaniscano, però non sono convinto che il problema si risolverà, perché ci sono veramente tanti Chachamim che hanno veramente buon senso dal punto di vista ebraico e che quindi riusciranno a non far spaccare veramente in due il movimento. Tenete presente che non tutti i Chabad sono mashichisti, quindi quello di dire io non mi fido perché sono mashichisti non è un approccio. L'approccio è: devi guardare la persona che hai di fronte. Ci sono tanti non mashichisti, tanti mashichisti non dichiarati e tanti mashichisti militanti. Dipende dalla persona che tu hai di fronte, e non bisogna mai per questo giudicare male le cose buone che fanno, perché uno può anche essere mashichista, ma se ti avvicina ai ragazzi in qualche modo alla Torah e in qualche modo fa delle cose per la comunità concrete, bisogna innanzitutto, insomma, vedere, cercare di prendere il buono e di mettere da parte il cattivo, di non fare tutta di tutta un'erba un fascio. Bravissimo.